Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma, le nostre frequenze 102, 104 FM. Siamo in diretta anche in streaming sulla nostra app, su radioparma.it, siamo anche in podcast, salutiamo anche chi ci ascolta non in diretta, per una puntata che ancora inevitabilmente racconta di questo cambio in panchina per i crociati, l'arrivo di Christian Kivu anche con le ultime novità di giornata, il tutto proiettandoci già al derby contro il Bologna e cercando di capire come la squadra crociata rinnovata in panchina affronterà questo match che sicuramente riveste un ruolo molto importante, a maggior ragione adesso con il cambio in panchina. Come sempre il nostro numero per scriverci commenti, curiosità, domande, critiche, il 333 92 00 170. Ci sono già diversi messaggi che tra poco leggeremo. Intanto diamo un aggiornamento di giornata. Oggi il secondo allenamento nel pomeriggio, tra pochissimo al Muti Training Center di Collecchio, diretto da Christian Kivu, secondo allenamento dopo quello di ieri. La giornata di ieri è servita a lui anche per incontrare la squadra, come abbiamo raccontato ieri nel nostro TG Sport su 12 TV Parma, per i primi colloqui con i giocatori e anche per il primo allenamento vero e proprio. Oggi già dunque si è nel vivo del nuovo corso. Domani però, attenzione, domani alle 16 allo Stadio Tardini Christian Kivu sarà presentato ufficialmente con l'amministratore delegato Federico Cherubini, che spiegherà anche la scelta di Kivu, spiegherà anche la scelta di cambiare rotta rispetto alla gestione Pecchia, che era fatto dato per certo fino a pochi giorni prima. Dunque attesa per le parole di domani di Christian Kivu dopo il primo video, diciamo, di saluto ad uso e consumo social che è stato diffuso dal club. Facciamo il punto nel servizio curato per il TG Sport dal collega Alberto Dallatanna e poi in studio con il primo ospite.
Se come sembra Christian Kivu si affiderà al 4-3-3, il suo Parma ripartirà dall'assetto che Fabio Pecchia aveva scelto per la partita fatale contro la Roma. Dovrebbe essere questa la soluzione più probabile, perché se è vero che il tecnico rumeno ha impiegato nella primavera dell'Inter anche il 3-5-2 per dare ai giovani la stessa impronta della squadra di Inzaghi, è difficile che voglia intraprendere subito una rivoluzione tattica così marcata. Da capire come sceglierà di impiegare Bernabé, se da regista davanti alla difesa, dove quasi sempre lo ha piazzato Pecchia, o da mezzala. Una maggior copertura in mezzo al campo comunque sembra d'obbligo, ed è proprio su questo aspetto che alla lunga si è logorato il Parma di Pecchia, con la difesa troppo esposta alle incursioni avversarie. Chissà che il nuovo tecnico non dia maggior minutaggio a Keita. Il belga sta crescendo, ma Pecchia gli ha sempre dato poco spazio o comunque il minimo necessario. Poi, sempre restando a centrocampo, c'è il discorso Estevez. Per Pecchia, a parole, non esisteva alcun caso, ma i fatti dicono che nelle ultime 4 partite Estevez non ha disputato un minuto, e così gli interrogativi sono rimasti. A Kivu anche il compito di rilanciare Dennis Mann. Che i due siano connazionali non è garanzia di successo, basti pensare al rapporto burrascoso fra i portoghesi Leao e Fonseca al Milan, tanto per fare un esempio, ma il numero 98 crociato potrebbe giovare un po' di aria nuova nello spogliatoio, detto che sta soprattutto a lui fare qualcosa per addrizzare la stagione. E qui veniamo all'aspetto caratteriale. Si dice che a Kivu la grinta non manchi. In poco tempo è proprio su questo aspetto che potrebbe incidere maggiormente. Nel caso, forse si capirà se la poca cattiveria agonistica era una mancanza del tecnico precedente o qualcosa che invece non è nelle corde di questo gruppo. L'auspicio è che la risposta sia la prima.
Palla in tribuna.
E questo è un po' il quadro di Alberto Dallatanna proprio su Christian Kivu. Peraltro tra poco andremo anche in zona Milano per capire, grazie a un collega giornalista che l'ha seguito per tanto tempo, ha seguito per tanto tempo insomma le giovanili, soprattutto la primavera dell'Inter, per capire di più di Christian Kivu allenatore, visto che inevitabilmente per il momento si sa poco, visto che si parla del modulo con il quale può esordire contro il Bologna. Beh, cercheremo di capire come ha giocato, oltre ai numeri fin qui emersi, il 3-5-2, ma anche il 4-3-3 come forse suo sistema di gioco preferito, il 4-2-3-1 con cui poi aveva vinto in realtà lo scudetto di categoria. Insomma, cercheremo di capirne di più su questo allenatore, ma cerchiamo di farlo fin da subito con il nostro primo ospite, Romeo Azzali. Buon pomeriggio, Romeo.
Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere con noi. Beh, parto da un messaggio. Antonio dice: Chivu scelta coraggiosa, ma nemmeno poi così tanto, considerate le alternative alla nostra portata. Confido moltissimo nel suo staff, in particolare Pavarini, gradito ritorno, dice il nostro ascoltatore, e in Gagliardi, che è un espertissimo match analyst, dice il nostro ascoltatore, che evidentemente ne sa abbastanza in materia. Non dimentichiamoci di ringraziare Pecchia per la splendida cavalcata che ci ha portato in Serie A e per come ha saputo farci divertire. Tra poco altri messaggi, ma intanto, Romeo, come ti ha sorpreso questo cambio in questo momento?
Allora, se ci fosse bisogno di una sferzata in questa squadra, la partita di domenica sera ha dato dimostrazione. Abbiamo perso contro una squadra da Roma che non voleva vincere, quindi proprio calma assoluta, una squadra che veramente non rispondeva più alle sollecitazioni del tecnico, della società, dell'ambiente. Devo dire che è una sconfitta di tutti quando viene esonerato un allenatore, però domenica veramente abbiamo toccato il fondo.
Sì, effettivamente, perché in realtà per la prima mezz'ora, Romeo, fino alle espulsioni di Leoni, in realtà forse si era visto qualcosa di diverso.
Qualcosa, però teso di conto una squadra, la Roma, in partita di riserve, giocavano come se fosse giovedì la partita d'allenamento, la testa ce l'avevano a questa partita che hanno di Europa League, e c'erano tutte le condizioni per fare bene, ma nonostante quello noi non siamo stati capaci di approfittarne, e al minimo errore, alla minima cosa che va di traverso, tu vai in difficoltà. Hai avuto le due occasioni per andare in vantaggio, però anche lì, quando non sei tranquillo, quando sei agitato, poi sbagli. Invece loro, dall'alto della loro tranquillità, hanno beccato un gol che veramente, per fare dei gol così, devi essere proprio sereno, tranquillo, perché ha fatto un capolavoro.
Certo.
Qui. Adesso si tratta di andare, ecco, chiuso il capitolo Pecchia, che veramente va ringraziato per quello che ha fatto, è sempre stato un signore e veramente rispettoso di tutto e di tutti, forse fin troppo. E adesso però tocca tutta la città, sta vicino a questo allenatore che, dico, è arrivato qui, non lo so se è stata una prima scelta, perché a me è successo di partire a fare l'allenatore perché tanti non volevano venire. Parlo del mio piccolo,
certo.
Succede anche questo nel calcio, che tanti nomi magari altisonanti non si vogliono sporcare le mani a lottare per non retrocedere in una società come Parma. Quindi meglio e ben venga la persona che ha voglia di fare, che ha entusiasmo e che prova a scommettere sulla nostra squadra e anche sulla sua carriera, perché no?
No, sì, su questo effettivamente, Romeo, tu hai detto non so se è una prima scelta, poi in realtà il fatto che sia arrivato, poi in realtà è arrivato a Parma già lunedì sera, quindi secondo me il club aveva già il nome di Chivu in lista. Sappiamo che poi serve del tempo, serve qualche ora per affinare i contratti, per mettere giù i dettagli, però io credo che, essendo lui arrivato già nella serata di lunedì, insomma, credo che ci fosse già stato qualche contatto, qualche
Alberto,
colloquio, al di là dei nomi poi che sono emersi.
Alberto, scusa se ti interrompo.
Vai.
Secondo me, dopo la sconfitta col Milan, già lì la società si è mossa.
Ah, okay.
Ha già sondato il terreno, ha già contattato degli allenatori, perché nel calcio funziona così. Io sono sostituito dalla gente, ti chiamano a dicembre e poi dopo vai a fine di gennaio o anche
sì,
a febbraio.
Quando maturano
quando
i tempi.
Poi si matura, perché matura la situazione, ma la società capiscono prima cosa sta succedendo. Logico che vanno fatte quelle scelte, quei contratti lì, noi siamo gli ultimi a venire a sapere, parlo noi di tifosi e giornalisti.
No, ma infatti tu dici sostanzialmente quello che dico anch'io, in realtà io non credo che sia una seconda, terza o quarta scelta, io credo che anche lui fosse stato sul taccuino da tempo, prima o dopo che sia, da dopo il Milan o negli ultimi giorni, io credo che comunque anche una persona esperta come Cherubini avesse dei contatti in mano, anche la tempistica di arrivo di Chivu, insomma ci sono dei casi in Serie A in cui l'allenatore viene esonerato, poi il nuovo arriva, non so, al martedì, al mercoledì, se non al giovedì, invece qua è già di fatto quasi una settimana di lavoro pur giocando il sabato. Romeo, ti chiedo una tua opinione su Christian Chivu, al netto che lo conosciamo poco come allenatore, tra poco ci collegheremo proprio con un ospite che magari ci spiegherà qualcosa in più. Te che ne pensi questa scelta?
Allora, come dicevo prima, è una scelta che va, controcorrente, diciamo così, che non va su allenatori affermati, che scommette su una persona che noi abbiamo l'esperienza da giocatore, che comunque è stato un vincente, vincente per quello che ha potuto dimostrare nelle giovanili, anche se dico, aperta e chiusa parentesi, le giovanili sono le giovanili, la Serie A è la Serie A,
certo,
come la Serie B è la Serie B, no, perché chi c'era di più vincente in Serie B che non pecchia, e poi in Serie A fa fatica, quindi è una scommessa, diciamo che anche per lui e per il nostro ambiente. Questo penso che ci dobbiamo fare tutti carico. Anche il Monza ha messo l'allenatore della primavera e poi dopo è tornato indietro nei suoi passi. Ecco, ci sarà da soffrire, penso, quindi in queste 13 partite che ci sono qua alla fine, bisognerà viverle proprio una per una e cercare di metterlo nelle condizioni di lavorare il meglio possibile. Ecco, dopo io che faccia un modulo piuttosto che un altro. Allora, eravamo qui la settimana scorsa,
certo,
e parlavamo di Pecchia, che perché non mette 300 campisti, si è messo quei 300 campisti e domenica sera sembra che ci abbia ascoltato, ma si vedeva e comunque anche lui le ha provate quasi tutte. Adesso vediamo se questo allenatore decide di fare una rivoluzione passando alla difesa 5, oppure se gradatamente cercherà di mettere le sue idee, perché in una settimana non ci riesce, ma almeno cercare di invertire una tendenza che è quella del ci siamo arresi, ecco, questo è quello che abbiamo visto domenica, invece questa squadra deve reagire, speriamo almeno che metta dentro questa voglia di reagire in tutta la squadra.
Lo descrivono un po' come sergente di ferro, come dotato di carisma, ma è inevitabile, insomma, uno che in campo ha vinto il triplete, insomma, ha giocato con tanti colleghi, insomma, di un certo calibro, lo era lui stesso, però ha questa nomea, questo modo duro anche per, insomma, farsi rispettare, farsi anche voler bene chiaramente dal gruppo dei ragazzi. Qui ovviamente parliamo di Serie A e non di giovanili, come giustamente dicevi prima. Romeo, però ti volevo chiedere, tu hai visto la partita, proprio eravamo praticamente insieme allo stadio. Il clima non era dei più agevoli.
Era dei migliori.
Per la squadra che hai visto, effettivamente potrebbero essere possibili entrambi i moduli, parlo del 4-3-3 oppure del 3-5-2 o comunque della difesa a 3 o a 5, cioè i giocatori volendo ci sono al netto della squalifica di Leoni per sabato?
Allora, secondo me si può fare quello che si vuole nel calcio, soprattutto quando la rosa è così ampia. Dopodiché anche qui però dobbiamo fare i conti con la qualità dei giocatori e sullo stato di forma dei giocatori.
Certo.
Io parto dal presupposto che comunque questa squadra non può giocare con solo due centrocampisti centrali affiancati, ma ci vuole una copertura più ampia in mezzo al campo, perché da lì che vengono i problemi. Poi se decidiamo di difendere a 5, insomma, si può anche provare a fare questo. Si può spiegare, si può provare, anche se questa squadra sono 3 anni che gioca con la difesa 4, però si fa tutto, si fa tutto nel mondo del calcio. Bisogna capire se in questo momento qua c'è bisogno veramente di cambiare tutto, oppure se andare avanti con quel tipo di lavoro lì, e lì lo capirà lui che arriva.
E sarà interessante su questo, Romeo, magari capire domani, quando sarà presentato ufficialmente Cristian Chivu, se quanto ha già seguito il Parma fin qui in questa stagione, immagino come tanti altri colleghi che magari non hanno una panchina, che attendono una chiamata, immagino ci sia un aggiornamento costante. Lui era stato anche a Collecchio proprio nel corso d'allenatore 4-5 anni fa. Allora arriva al Bologna, Romeo, paradossalmente insomma è un Bologna forse rinfrancato da questa vittoria per 3-2 contro il Torino, è comunque un Bologna alla portata, netto che adesso tutti devono essere alla portata perché il Parma ha fame di punti, però insomma come la leggi questa partita?
La ricordo l'andata, la partita a Bologna, che riuscimmo a portare a casa un buon punto contro una squadra che però ancora stava cercando una sua identità. Ahimè, oggi il Bologna, fuori dalla Europa, dalla Champions League, sta andando come un treno, perché è una squadra che sta facendo punti quasi dappertutto, però ciò non toglie che sia una squadra che i gol li prende e che fa anche fatica tante volte a difendere. Ecco, lì secondo me dobbiamo essere bravi veramente a metterli in difficoltà nella fase offensiva e colpirli quando possibile, ma lì adesso anche il fatto di giocare a 5, come dicevi, si può fare, non si può fare, oggi dipende come lo leggi, perché giocare a 3 o a 5 può essere anche più offensivo se vuoi, e però dipende sempre come interpreti il modulo dei 3 o dei 5 difensori.
Certo.
E contro il Bologna in questo momento qua, cioè, a me fa più paura che la Roma, perché loro arrivare più avanti possibile in campionato, non c'è niente da perdere, ci proveranno in tutti i modi, dappertutto, in tutti i campi, e di mente sono più liberi di noi. Quindi è una partita difficile, e per quello che dobbiamo veramente stargli vicino a questa squadra, perché questa è una partita di quelle da dentro e fuori.
Sì. Con una possibile variante, magari con un possibile così fattore che può influenzare la gara, il fatto, ricordiamo, che il Bologna giocherà poi il recupero contro il Milan della nona giornata giovedì prossimo, cioè il 27 febbraio alle 20:45 Bologna-Milan, quindi ci sarà di fatto un turno infrasettimanale aggiuntivo per la squadra di Italiano, e chissà che anche le scelte non possano contemplare, non dico un turnover, certo, però contemplare un'attenzione particolare anche al match successivo, insomma, non che questo possa cambiare o che cambi la forza del Bologna, l'avversario di fronte, però insomma magari anche questo farà la differenza, anche se credo, Romeo, che farà la differenza soprattutto, insomma, prima di tutto l'approccio alla gara di questo Parma,
la gara, poi le squadre sono un gruppo di persone, non sono di 11 titolari. Guarda, ieri mi ha fatto ridere, scusa, se proprio nel telegiornale di TG Parma, poi alla fine si parlava della Champions League, no? Dice l'Atalanta gioca contro il Bruges, a cui mancano 10 uomini.
Ecco.
Sì. È come se andasse in campo solo una persona, no?
Certo.
È stato veramente per me un colpo, nel senso che vanno in campo senza 10 uomini, no, magari saranno i 10 titolari, che non sono neanche i 10 titolari, però sono andati a Bergamo e hanno vinto.
Chiaramente.
E hanno vinto 3-1,
no, è modo di dire,
senza 10 titolari.
È una semplificazione giornalistica, però Romeo, è per dire che in ogni caso mancavano 10 titolari, 10 giocatori molto importanti, poi gli hanno dato delle legnate all'Atalanta, insomma.
Esatto, allora io ho voluto fare questo, diciamo, questa passo indietro, perché ieri veramente, perché poi alla fine viene in campo il Bologna, viene in campo la Roma, viene in campo quelli che incontri, e non sono quelli che mancano, che fanno la differenza. Purtroppo oggi campionato avviato e te devi fare con quelli che c'hai.
E vedremo quale sarà il primo responso del nuovo corso Christian Chivu. Romeo, grazie intanto di essere stato con noi, ci aggiorniamo.
Grazie Alberto, buon pomeriggio ancora a tutti.
Grazie a Romeo Azzalli con noi. Tra poco ci fermeremo per la pubblicità, anche qualche messaggio, ma intanto diamo uno sguardo a quella che sarà la prossima giornata, perché abbiamo detto Bologna-Milan sarà l'ultimo di fatto recupero che manca in Serie A, si giocherà il 27 febbraio, giovedì alle 20.45. Intanto la giornata inizia venerdì sera 20.45 con Lecce-Udinese, sabato alle 15 Parma-Bologna e Venezia-Lazio, alle 18 Torino-Milan, alle 20.45 Inter-Genoa, domenica lance match 12.30 Como-Napoli, poi alle 15 Verona-Fiorentina, Empoli-Atalanta alle 18, alle 20.45 Cagliari-Juventus e lunedì chiude il turno alle 20.45 la sfida tra Roma e Monza. E quindi avete sentito, per le avversari dirette nella lotta salvezza del Parma ci sono comunque scontri molto difficili, il che vuol dire poco, vuol dire solo sulla carta. Poi, come dicevamo poc'anzi con Romeo, la controprova del campo è sempre un'altra, però Cagliari che ospita la Juventus, il Verona ospita la Fiorentina, che ha sicuramente però voglia di rivalsa dopo il capo col Como invece che ospita il Napoli, quindi tre big di questo campionato, e poi l'Empoli che ospita una quarta big, ovvero l'Atalanta. Il Parma deve fare il suo, ma deve farlo anche secondo me con la consapevolezza che può essere anche paradossalmente un turno favorevole. Io personalmente, come mia opinione, ma anche come diciamo matematica, inserisco ancora nella lotta salvezza il Como, il Cagliari e il Lecce, che sono a 25 punti, 5 punti sopra il Parma che è sempre terzultimo, in mezzo ci sono il Verona a 23 e l'Empoli a 21 punti. È vero che ci sono 5 punti di distanza, ma è vero anche che basta una vittoria, tra virgolette basta, ma basta una vittoria con i 3 punti per cambiare un po' le carte in tavola. Anche il Como, che ha fatto un mercato importante, che ha una proprietà molto 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 ricca, è comunque a 25 punti nonostante l'ultima vittoria, l'ultima vittoria appunto contro la Fiorentina. Quindi è una squadra che comunque non riesce a spiccare definitivamente il volo come forse l'Udinese e in parte come il Genoa, che invece direi escludo dalla lotta a salvezza, perché sono già a 30-33 punti, quote che secondo me già saranno vicinissime alla quota salvezza. Adesso qualche messaggio proprio al volo prima della pubblicità. Vediamo, forza Mister Chivu, siamo tutti con lei, uniti fino alla salvezza, dice il nostro ascoltatore. E poi ancora una domanda ci fa un altro ascoltatore, Stefano: se malauguratamente dovessimo retrocedere in Serie B avendo a libro paga il miglior allenatore Fabio Pecchia per la cadetteria, il Parma secondo te e gli ascoltatori lo richiamerebbe? Personalmente secondo me no, però poi magari Krauso sorprenderebbe. In ogni caso lasciamolo come discorso per maggio, ecco, visto che la situazione è tutta più che mai da giocare. E poi ancora, sempre Forza Parma, scrive il Luigi, che dice bene Chivu, l'importante è un allenatore, magari lui dice, provo a sintetizzare, meno esperto, ma con della voglia e meno controvoglia di altri che magari chiedono delle cose o hanno dei paletti. Davidone dice: spero di sbagliarmi, sicuramente mi sbaglierò, ma non ho in questo momento molte speranze. Comunque un aspetto positivo potrebbe esserci nel caso prossimo anno, insomma, ancora con la Reggiana. E poi ancora c'è chi dice una battuta, ma non potevamo affidarci al mitico Romeo Azzali che abbiamo appena sentito. Si doveva cambiare, dice un altro ascoltatore che si dice super tifoso. Forza Chivu, ora tutto il tifo è per te. Ciao da Lucio. E poi ancora c'è da sperare che nelle squadre avversarie che perdano punti, al di là di tutto, c'è da ripartire da zero. Siamo arrivati a questo punto, dice Enrico. Pubblicità e poi prossimo ospite.
Palla in tribuna.
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio. Stai cercando il veicolo commerciale o industriale perfetto per il tuo lavoro? Da ARA 1965 SPA trovi una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza. Veicoli leggeri, medi e pesanti, nuovi e usati con soluzioni su misura per ogni tipo di attività. Visita le nostre sedi di Parma in via Giuseppe Di Vittorio 15A o di Piacenza in via Caorsana 84 oppure chiamaci per una consulenza personalizzata. Ti aspettiamo!
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Palla in Tribuna. Il numero per scriverci è sempre il 333-9200-170. Intanto saluto Mattia Zangari, fcinternews.it. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Grazie Mattia di essere in nostra compagnia, collega giornalista appunto di fcinternews.it, portale molto seguito, molto conosciuto proprio in chiave nerazzurra. Arrivo subito da te, intanto una notizia dell'ultima ora che riguarda un giocatore del Parma che quindi non sarà a disposizione, insomma, nel breve, come già non lo era da un po' di tempo, ovvero Adrian Benedijak, nota ufficiale del club, dice che il giocatore polacco è stato operato per una pulizia della caviglia sinistra a Londra, intervento eseguito lunedì dal professore James Calder ed è perfettamente riuscito. Chiaramente l'attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo, era fuori da un po' proprio per questi continui problemi. Ora la soluzione dell'operazione, evidentemente la scelta per riaverlo, visto che è ancora un patrimonio del club e potrà esserlo in futuro. Mattia, allora ti abbiamo disturbato oggi perché tu, se non sbaglio, hai seguito, insomma, e segui anche e soprattutto la primavera nerazzurra, hai seguito anche Chivu, immagino.
Sì, ho seguito il suo percorso nella primavera e veniva tra l'altro anche da altre esperienze proprio nel vivaio dell'Inter e lì insomma è stata la sua giovanissima carriera. Un allenatore che è diventato allenatore per caso, come ha detto lui, però era quasi destinato, nel senso che anche per gli allenatori che ha avuto in carriera, nella sua luminosa carriera da giocatore, era destinato a questo tipo di ruolo e da quello che insomma ha fatto vedere fino a qui, perché per quello che conta, nel senso che comunque il settore giovanile è un altro sport rispetto a quello professionistico, si è distinto insomma per delle qualità come ad esempio quelle tattiche, nel senso che ha usato diversi moduli, esaltando le caratteristiche via via dei giovani che aveva a sua disposizione. Ovviamente sa lavorare molto bene con i giovani, proprio perché ha allenato solo quelli, ne ha lanciati tanti, insomma, che adesso si stanno anche affermando a grandi livelli. Penso a Fabian, Casadei, Pio Esposito, che sta facendo molto bene lo stesso in Serie B. E in generale è anche un allenatore molto bravo a livello comunicativo, sia pubblico, nel senso quando parla in media, ma anche nello spogliatoio. È famoso un episodio che portò allo scudetto, l'unico trofeo che ha vinto, diciamo prestigioso, quando dopo una sconfitta in uscita di scena dalla Youth League fece un patto, così lo definì, nello spogliatoio con i suoi giocatori, che portò la squadra, il gruppo, a vincere proprio il tricolore, il decimo nella storia dell'Inter, un patto nello spogliatoio dopo il quale l'Inter inanellò 17 risultati utili consecutivi. Quindi per dire che insomma anche il lato umano è molto curato da parte di Chivu, è uno che sollecita molto il gruppo, uno molto diretto, uno molto schietto, ma che sa anche essere un padre per i giocatori, i giovani giocatori che ha allenato.
Questo è molto interessante, Mattia. Intanto grazie per questi preziosi aggiornamenti, perché io credo che sia stato scelto anche e soprattutto, vista la non esperienza a livello già di prima squadra, ma per il lavoro sui giovani, segue di fatto quella filosofia che il presidente Kraus, ma anche l'amministratore delegato Cherubini hanno lanciato e confermato di fatto, nonostante il momento difficile. Quindi un patto, diciamo, durante la stagione, per compattare il gruppo.
Sì, esattamente. Era un momento in cui l'Inter comunque non stava andando bene ed era utopico pensare in quel momento lì allo scudetto. Poi dopo quel patto, così come lo definì proprio dopo la finale vinta, la squadra cambiò proprio registro e non fu imbattibile. Poi è chiaro che sono situazioni che magari non replicabili, però insomma io penso che, avendo avuto allenatori come Capello, Mourinho, Mancini e lo stesso Spalletti, insomma, sappia come si gestisce uno spogliatoio. Poi certamente prendere una squadra in corsa non è come allenarla da ritiro estivo, quindi insomma è una bella gatta da pelare che si è andato a prendere come prima esperienza. È difficile, stavo anche dando un occhio al calendario del Parma e mi sembra che insomma nelle prossime tre, tra Bologna, Udinese e Torino, non sia facile andare a prendere punti. Io penso che se riuscirà a fare 3 punti poi avrà Monza e Verona. Io credo che l'obiettivo deve essere quello di fare muovere la classifica in queste 3 partite, proprio per arrivare agli scontri diretti con Monza e Verona, di modo da poter dirla propria, nel senso lì ovviamente serviranno minimo 4 punti, se non 6.
Questo è molto interessante, anche questo.
No, non è facile, perché assolutamente laddove non è riuscito Pecchia, che comunque insomma conosceva il gruppo ed è un allenatore comunque di grande esperienza, insomma, anche a livello professionistico. Quindi la scossa di solito arriva dopo il cambio allenatore. Certo che non è facile partire con il Bologna, perché comunque è una squadra che sta bene, in forma, insomma, sappiamo bene la classifica che ha. Quindi, ripeto, per valutare il lavoro di Chivu, chiaramente non servirà, servirà molto più tempo di quello che avrà a disposizione, dico sia per lui sia per il Parma, che chiaramente non ha tempo da perdere. È chiaro che quando si entra in corsa è normale che servano soprattutto i risultati, e su quello verrà giudicato. Sicuramente se ha scelto è convinto di questa scelta, perché comunque lui ha avuto anche lo ha dichiarato la scorsa estate, dopo aver chiuso il suo ciclo con il divario dell'Inter, aveva avuto delle discussioni, insomma, delle offerte, si era parlato addirittura di Ajax, una cosa che poi non è stata approfondita, però insomma se l'Ajax lo ha sondato, poi ha preso Farioli, diciamo, la scelta non l'ha sbagliata, vuol dire che comunque c'è stima verso questo allenatore, che comunque insomma deve ancora farsi, però ha già dimostrato di essere una persona, parlo del lato umano ma anche caratteriale, che può starci benissimo,
che può stare in quel ruolo, certo.
Sì, in questo mondo, assolutamente.
Poi hai detto peraltro anche prima un'altra cosa molto interessante che insomma stiamo iniziando ad apprendere su di lui, anche la sua capacità comunicativa anche verso l'esterno. Infatti noi attendiamo anche con molta curiosità la sua presentazione ufficiale, che ricordo avverrà domani pomeriggio alle 16 al Tardini. Mattia, ti chiedo però un'ultima cosa. Sai che noi qua già iniziamo a fare il gioco con i numeri sul modulo 3-5-2 e 4-3-3, se non sbaglio aveva vinto quel campionato nel 2021-22 con il 4-2-3-1, ma posso sbagliarmi. Ti chiedo, è un allenatore però, come dicevi tu prima, che è anche molto malleabile, flessibile sul sistema di gioco?
Sì, assolutamente sì, lo ha dimostrato con le scelte che ha fatto, e lo aveva dichiarato con un manifesto programmatico quando allenava l'Under 17. Sue parole, diceva appunto che non ha un modulo preferito, nel senso che comunque si adatta alle caratteristiche, come dovrebbe fare qualsiasi allenatore, si adatta alle caratteristiche degli uomini a sua disposizione. Adesso non so se proseguirà sulla falsariga di quello che ha proposto Pecchia, perché comunque è chiaro che non penso fosse un problema di modulo quello del Parma, degli scarsi risultati che ha avuto, che hanno portato all'esonero. Però io credo che insomma non penso che stravolgerà, anche perché in questa situazione qui secondo me è meglio dare certezze che non rivoluzionare, proprio perché non c'è tempo di rivoluzionare. E quindi lui sostiene che cerca di capire cosa ha a disposizione, proprio per non mettere in difficoltà gli interpreti che ha in rosa. Quindi penso che lavorerà molto sul piano mentale, avendo avuto allenatori come Spalletti, come Mourinho. Secondo me cercherà di entrare nella testa dei suoi giocatori. Poi chiaramente la tattica è importantissima, però secondo me prima di tutto punterà sul fattore psicologico, perché poi sappiamo benissimo che è una squadra che lotta per non retrocedere, ha bisogno di un certo tipo di tranquillità per esprimersi. Certo. Ed è chiaro che quando i punti sono pochi, le gare diventano difficili, il tempo sta per scadere, se la testa non funziona, poi hai voglia di parlare di tattica e tecnica. Io credo che prima agirà da quel punto di vista. E quindi è un lavoro molto duro, e come prima esperienza si è davvero preso una avventura non facile, però questo la dice lunga sul carattere,
sul suo temperamento,
della persona.
Allora noi lo aspettiamo fin da sabato, e poi domani, come detto nella presentazione. Intanto Mattia, ti ringrazio davvero per essere stato con noi, ti ringrazio per questi preziosi aggiornamenti, perché ti abbiamo chiamato proprio per saperne di più su Christian Chivu, allenatore e anche persona. In questo caso davvero ci hai dato tanti preziosi aggiornamenti, quindi grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a Mattia Zangari, fcinternews.it, collega giornalista in nostra compagnia. Avete sentito, confermata la flessibilità nei sistemi di gioco per Christian Chivu, ma secondo me la cosa più importante è questo esempio di questo fatto, di questo patto stretto con la squadra per cercare di raddrizzare una stagione che non si era messa bene e che poi invece si è completata con la conquista dello scudetto della primavera. Aspetto molto interessante. Qualche altro messaggio prima della pubblicità, almeno non vedremo il 4-2-4 di Pecchia, meglio il 3-5-2 e poi comunque far giocare Pellegrino. Insomma, in molti ascoltatori sottolineano questo nome, mi fa anche un po' strano, perché in molti, ma già ancora la scorsa settimana, chiedevano in campo Pellegrino, che non si è mai visto finora in campo in Serie A, assolutamente, cioè se è un salto nel buio per Chivu, dovrebbe esserlo anche per Pellegrino, ma insomma davvero viene chiesto a più riprese questo giocatore, che ha sicuramente mezzi fisici molto importanti, ma che finora insomma non è stato ancora mai visto in campo, ma che magari può essere una sorpresa. Io stesso ho detto che secondo me è stato un acquisto magari sottovalutato a livello mediatico, perché è arrivato in un momento particolare, in giorni particolari, ma che potrà dare il suo contributo, secondo me, lo confermo, in questa stagione un po' tribolata. Con questi giocatori ci chiede il nostro ascoltatore quale modulo potrebbe essere più funzionale alla lotta salvezza, ma io credo che non ce ne sia uno, come abbiamo sentito dai nostri ospiti anche prima, Romeo Azzali. Credo che debba prima trovare la quadra del gruppo, della squadra, del carattere, e poi scegliere. Tra poco sentiremo il nostro nuovo ospite su questo, Stefano Brianti, sempre molto preparato. Adesso pubblicità e poi di nuovo insieme con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Nuova Ford Puma Hybrid ti permette di gestire chiamate e messaggi con i comandi vocali in tutta sicurezza. Approfitta della nuova offerta con anticipo zero. Scopri nuova Puma Hybrid negli showroom Ford.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A a Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme con Palla in Tribuna. Il nostro numero è sempre il 333-9200-170. Un nostro ascoltatore insomma ci ricorda che l'Empoli, dice: peccato che l'Empoli trovi l'Atalanta nel suo peggior momento, ricordando anche soprattutto l'uscita di ieri sera dalla Champions. Questo è vero, però è anche una squadra che quindi di conseguenza dovrebbe in qualche modo reagire. Salutiamo il nostro ospite Stefano Brianti. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, beh, intanto insomma molti nostri radioascoltatori giustamente si sbizzarriscono anche citando ricordano dei precedenti, ad esempio Simone Inzaghi era passato dalla Primavera alla prima squadra. In quel caso è chiaro che non si tratta della Lazio, ma di un Parma che lotta per la salvezza, però certo la storia non è già scritta a priori, diciamo così. Stefano, ti chiedo anche te la prima sensazione su questo cambio.
Ma guarda Alberto, cioè la primissima sensazione era un po', come dire, tra virgolette ripiego, no? Poi dopo invece col passare delle ore e anche capendo un po' meglio la situazione, cioè secondo me alla fine è stata una decisione secondo me molto positiva. E poi bisogna sfatare anche un po' secondo me il fatto del, cioè voglio dire, un allenatore prima o poi deve iniziare a allenare. Ovvio che allenare da subito una squadra di Serie A che lotta per la salvezza è complessa, però da come la vedo io è che se uno allena il settore giovanile è molto più difficile e di conseguenza teoricamente dovrebbe essere molto più preparato che un allenatore di prime squadre che inizia subito con le prime squadre. Quindi cioè, per me la gavetta che ha fatto nel settore giovanile è determinante.
Questo è molto interessante. Mi ricordava prima il collega Mattia Zangari di fcinternews.it di come effettivamente anche a livello di carattere e di comunicazione sia all'interno nei confronti dei giocatori sia verso l'esterno di Chivu sia una sua componente molto importante. Ha ricordato anche questo precedente, questo patto per la squadra, chissà che non stringa un patto anche con i giocatori del Parma, un patto salvezza, no? Come si dice un po' sinteticamente in questi casi, Stefano, sì, però sì. Serve un segnale di questo tipo.
Sì, assolutamente, lui è un personaggio molto caratteriale, cioè nel senso che mette diciamo della determinazione, della grinta in qualsiasi sua situazione, così come era in campo, che se lo ricordiamo, e così secondo me come allenatore. Io ho visto qualche partita della primavera dell'Inter di Chivu e si notava, aveva già un atteggiamento, forse la sua forza era che aveva già un atteggiamento un po' da adulto dentro una squadra di settore giovanile, e quindi anche questo discorso qua del patto, che uno, per dire, non so, fare un patto degli allievi nella primavera magari fa un po' sorridere, no? Cioè, nel senso che invece in realtà, portando questa responsabilizzazione, questa voglia di vincere, di determinazione, che poi fa molto del calcio degli adulti, no? E questo qua fa capire che è un personaggio che fa molto leva anche sul fattore psicologico, che è quello dove il Parma adesso è più carente, parliamoci chiaro.
Sì, assolutamente, è vero. Poi Chivu, insomma, ricordiamo, è uno che di carattere, tanto a testimoniare un fatto, già a 21 anni era capitano dell'Ajax, è un giocatore che ha giocato con tanti altri giocatori di grande livello, ha avuto, come si diceva prima, grandi allenatori. E poi Stefano, tu mi puoi dire qualcosa sicuramente di interessante, poi c'è anche una domanda per te su questo, sui componenti del suo staff. Spesso sottovalutiamo questo aspetto. In realtà, allora, Pavarini è stato al Parma, è stato il giocatore più anziano ad aver indossato la maglia crociata in Serie A, all'età di 40 anni, 2 mesi, 24 giorni, poi è rimasto un po' al Parma, poi attenzione anche a testimoniare il fatto che non è che sia stata, secondo me, come dicevo prima, una scelta di ripiego o una scelta tardiva, il Parma già non aveva un nome, insomma, se poi l'allenatore arriva la sera stessa. E poi se, ad esempio, Pavarini ha lavorato insieme a Cherubini alla Juventus, osservatore e poi coordinatore dei portieri, poi si è unito a Pirlo nelle esperienze a Karagümrük in Turchia e poi alla Sampdoria, poi dello staff di Pirlo ha fatto parte anche Gagliardi, che pare che sia uno dei pionieri tra i match analyst in Italia, la nazionale ai tempi di Prandelli, Conte, Ventura, Di Biagio e Mancini, poi ha vinto l'Europeo nel 2021, ha seguito proprio Pirlo al Karagümrük e poi Mancini in Arabia Saudita, e infine Palombo, che ha giocato in Sampdoria, Inter e Italia. Ecco, cosa significa questa componente dello staff?
Ma allora, secondo me mi sembra uno staff molto qualificato e anche molto, diciamo, già secondo me il nome di Pavarini per me è importantissimo, perché al di là del conoscere la piazza, perché qua ha fatto diversi anni anche magari in momenti non particolarmente facili e quindi sa anche come comportarsi in certe situazioni. Per la crescita di Suzuki sicuramente, perché Suzuki, ripeto, ha ancora bisogno tantissimo di un preparatore che lo addestri nelle malizie, nelle situazioni, basta che metti la barriera come dire avanti anche un metro, cioè tu spingi i giocatori a chiudere un po', poi dopo sarà l'arbitro a farti indietreggiare, ecco, c'è tante piccole cose, non sei sicuro di prenderla perché te la mette sopra la barriera, fai scattare uno che va sulla palla, vabbè, poi dopo tante altre cose, le uscite, no, con le mani, la posizione del corpo. E quindi Palumbo è un grandissimo, perché è stato uno degli ultimi mediani della storia recente del calcio, no, italiano, e quindi che può dare quei consigli anche per gli interditori, per la situazione di gioco che si sviluppa nella mediana, che è anche tra l'altro uno dei difetti del Parma, no? Certo. Questo centrocampo un po' debole, no? Dove è mancato tantissimo Bernabé, e poi Bernabé nelle ultime due prestazioni ha dovuto fare sia il mediano di rottura che il rifinitore, quindi certo. Diventa un lavoro esorbitante per questo ragazzo.
E poi questo Gagliardi, che è match analyst tra i primi, ecco, anche forse per leggere meglio la partita in corso d'opera, che sappiamo è stato forse uno un tallone d'Achille di Pecchi, ecco, criticato da più parti, anche da noi stessi in molti casi.
No, è vero, no, ma ben venga tutte le innovazioni tecnologiche, ben vengano se vengono utilizzate in modo giusto e quindi c'è bisogno comunque anche di questo. Io ho sempre portato avanti un po' la mia battaglia, tra virgolette, che per me l'occhiometro è sempre meglio del computer, però cioè, servono tutte, nel calcio del 2025 servono certo. Anche queste cose qui, bisogna saperle leggere, ecco, cioè non fermarsi per dire al non so autore di 25 passaggi tutti a buon fine distanza massima 3 metri, cioè quindi cioè, mi serve ma sino lì, ecco, voglio dire, quindi poi dopo da lì il match analyst è uno che poi dopo può dare anche dei suggerimenti a livello tecnico, a livello tattico, poi dopo dipende anche dall'affiatamento che hanno tra di loro, ma secondo me lo staff tecnico è assolutissimamente di livello.
C'è tra poco una domanda per te proprio sulla mediana. Intanto leggo il messaggio di Francesco, dice: se Pellegrini è stato preso non capisco perché non dovrebbe giocare, non è che le altre punte del Parma abbiano fatto sfracelli fino ad ora. E poi ancora vediamo, tolto Bernabé non abbiamo un giocatore che abbia fatto 2 gol in una partita negli ultimi 3 anni, nemmeno delle famose 4 punte di Peke. Forse è per questo che la gente è curiosa di vedere Pellegrino, che si è presentato come uno che i gol li fa sempre che arrivino i palloni in aria. Questo è un altro messaggio. Poi ancora vediamo Kivu, che giocò per un anno col caschetto a 21 anni era capitano dell'Ajax, leader della difesa dell'Inter, del triplete, della Romania, coi giovani pare ci sappia fare. Pavarini e Palombo sono navigati nei rispettivi ruoli, mi aspetto una svolta caratteriale da Mann e tecnico-tattica da Mihaila, credo si passerà al 4-3-3 in Serie A, è più sano, ideale per il Parma vista la rosa. Saluti al mister Brianti. E per te Stefano, Lorenzo chiede: la coppia Estevez e Keita in mediana potrebbe dare quell'equilibrio che è mancato tante volte in questa stagione? Io aggiungo anche con un Estevez, diciamo, rinvigorito anche magari da un nuovo corso.
Sì, no, beh, assolutamente, a parte che io sarei assolutissimamente in questo momento per il centrocampo a tre, ma non tanto per essere fedeli a un modulo, proprio perché comunque il Parma è un po' debole, diciamo, in quella zona del campo lì, e quindi un elemento in più è sempre meglio che un elemento in meno, ecco. Poi dopo non so, magari Kivu fa il 4-2-3-1 anche lui, adesso non lo so, però tendenzialmente, allora, io le partite che ho visto dell'Inter primavera non potevi dargli, diciamo, un sistema di gioco specifico, cioè uno che è uno che cambia molto, tantissimo, anche durante la partita. Secondo me lui più che il modulo di gioco, cioè lui fa sviluppare la situazione di gioco, cioè quindi magari fanno delle accelerazioni, fanno tante ripartenze, poi dopo si chiudono, cioè è uno che varia tanto e quindi però secondo me rimarrà fedele al 4-3-3 e quindi Keita e Estevez sicuramente e poi si metterà i Bernabé con un vertice basso di Estevez da mettersi davanti alla difesa, raccogliere i palloni e distribuirli a seconda, poi se darli a Bernabé per sviluppare l'azione offensiva o Keita per congelare un po' la palla, magari
con Bernabé per andare anche magari con qualche licenza in più per andare in avanti. Dario ti chiede, ma lo abbiamo appena detto, ho letto solo adesso il messaggio, Kivu, Palombo, Pavarini, cosa ne pensi? Insomma, ne abbiamo parlato. Io, pur se non ha esperienza di prima squadra, sono fiducioso in scelte meritocratiche, in equilibrio, in un miglioramento in difesa, nella gestione dello sforzo fisico e anche della testa del portiere. Infatti tu citavi proprio questo tema. Andrea dice, ma può essere che Cherubini sia stato consigliato da Marotta, suo mentore, per questa scelta? E io non ho informazione su questo. Chi ti si applaude, te Stefano, sempre sul pezzo, è positivo, bravo, scrive Gio 64. E poi ancora vediamo l'occhiometro lo utilizza Chivo, lo utilizza Palombo, Gagliardi l'analisi del match, Pavarini starà a Suzuki come Fulgoni stette a Buffon, speriamo,
bello.
Speriamo, dice Antonio. E poi ecco, Gianmarco dice: ma utilizzerà Bernabé nei tre d'attacco? Scommettiamo, lui dice. Ma non è da escludere a priori, eh?
No, non è da escludere a priori, anche se Bernabé è anche reduce un po' dall'infortunio. Non so fino a che punto adesso possa avere quello sprint, no, da punta o da mezza punta, ecco. Cioè adesso secondo me deve ancora un attimino trovare la condizione totale, poi dopo, quando uno è in condizione, in fiducia, può anche, come dire, alzare l'asticella. Adesso lo vedo un po' più a centrocampo, magari non con solo compiti di rottura come ha fatto nelle ultime due partite, ma magari per proporsi in un'azione d'attacco, ecco. Però comunque io momentaneamente lo terrei a centrocampo, ecco.
Stefano, beh, intanto ascolto il nostro ascoltatore Luca che ci segue sempre quotidianamente, ti faccio l'ultima domanda, allora proviamo, anche se presto, anche se ancora non abbiamo sentito Chivu che parlerà domani, prova a chiederti lo stesso la tua possibile formazione, nuovo corso per Bologna, la sfida col Bologna.
Sì. Assolutamente, vabbè, mettiamo sempre Suzuki, vabbè, comunque Del Prato sulla fascia destra bassa, Vogliacco e Valenti in mezzo, Valeri sulla sinistra bassa e centrocampo a tre, Keita, Estevez, Bernabé. E diciamo le tre punte, anche se poi dopo si può camuffare anche in un 4-4-2 o 4-3-3, Camara, Pellegrino e Cancellieri. Camarà perché mi sembra giunto il momento di dargli fiducia, perché sino adesso è stato sempre un attimino stoppato.
Ha sbagliato poco finora, quando è entrato, insomma, ha sbagliato poco, è vero.
Sì, quindi dargli un po' di fiducia, di possibilità, vedere un attimino com'è, e quindi Pellegrino finalmente vederlo.
Ma dal primo minuto addirittura.
Sì, perché ormai, cioè, secondo me più che altro è che il tempo stringe, no? Cioè nel senso che anche secondo me bisognerebbe dargli del tempo, però purtroppo, cioè, quale partite sono sempre di meno, e quindi potrebbe fare tranquillamente una staffetta con Bonny, poi dopo insomma anche gli altri che sono, diciamo, in panchina, col fatto dei cinque cambi si possono gestire tranquillamente, ecco.
Molto bene, beh, allora vedremo quali saranno le scelte di Chivu. C'è chi ci scrive ancora: Bernabé a centrocampo come regista, perché gli attaccanti devono essere rapidissimi, insomma, posizioni sempre molto diverse, ma è il bello del calcio. Stefano, ti ringrazio di essere stato con noi, buona partita sabato.
Grazie a tutti, e mi raccomando, forza Parma, stiamo vicini a questa squadra, a questi ragazzi e al nuovo tecnico.
Assolutamente, grazie a Stefano Brianti, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, grazie.
Grazie di essere stato con noi, ci ritroviamo come sempre nei vari nostri programmi, e ringrazio Simonetta Collini in regia, e voi state qui con la programmazione di Radio Parma.
Palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy.
L'ora esatta è offerta da...
Da 30 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando il 50% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili, oggettistica di design vintage, abbigliamento e accessori firmati, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino